Buongiorno a tutti, siamo noi invece quelli di Casa Svizzera, da una parte la capo edizione Alice Pedrazzini che
Perché dici così? Perché dici così?
Perché tu mi prendi in giro, mi dai sempre del capo e allora io voglio dire che il vero capo sei tu.
Sì, lo diciamo agli altri, poi lo sanno tutti chi è che decide qua.
Certo.
No, dai, siamo equilibrati.
Posso dirti la verità, decidono loro, i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, che tutti i giorni sono veramente in tantissimi a seguirci. Già sta roba a me riempie il cuore d'orgoglio, di gioia, e soprattutto mette dentro un shuk nel nostro caminetto, perché bentornati nello Stamtisch, che dovete immaginarvi come un'enorme cucina, una specie di grande open space dove c'è questo focherello acceso che fa caldo, stiamo bene, siamo in tanti, ognuno può venire a trovarci.
Con delle belle poltrone, questo sicuramente, me le immagino un po' pelusciose, un po' comode, anche per appoggiare i piedi, sai? Lì diventa subito il livello superiore, quando hai l'appoggiapiedi diventa la poltrona, diventa il top. Possiamo dire che in realtà sono anche le notizie che decidono, non siamo noi siamo sono le notizie, noi andiamo.
Esatto.
E ce n'è una che forse avete sentito nei mesi scorsi addirittura, di questo radar in un paesello della Svizzera orientale, che diciamo faceva discutere, perché non era vero, era finto. Una persona era stufa di vedere le auto sfrecciare davanti a casa, aveva provato a fare dei reclami, a dire possiamo rallentare da 50 km/h,
mettete qualcuno a controllare il traffico,
o scendiamo, mettiamo i dossi, rendiamo 30 km, no, gli è sempre stato detto di no. E lui ha detto, sapete cosa, si è riunito con i vicini di casa, ha detto creiamo un radar finto, lo costruiamo incompensato, ma con un bello specchio che rifletta, quindi anche di notte che tu vedi i tuoi fari ti sembra che faccia il famoso
flashata pazzesca,
il
doppia
blitzer,
flashata, sì, certo.
Sì. E a quel punto hanno cominciato a parlarne un po' tutti, perché si è creata la discussione, può, non può, ecco. Abbiamo dei nuovi capitoli, abbiamo un luogo dove è successo, e quindi noi vogliamo andare lì.
Assolutamente.
Quel posto lì lo chiamiamo Münchwilen.
Si chiama così?
Münchwilen. Adesso mi impegno.
Allora, Münchwilen si chiama così, Canton Turgovia. La cosa che fa abbastanza ridere è il nome già stesso, perché Münch è presente l'urlo di Munch. Ok? Quindi
così
quando
ce lo ricordiamo.
Venivano flashati, sbaraflashati, e quindi arrivava quell'urlo là. Ma noi là vogliamo andare, là ci siamo, salutando anche Stefan, che abbiamo sentito, che è colui il quale si è praticamente per creare questo radar finto. Noi però andiamo da un'altra parte, sempre in zona, diciamo,
la via accanto, la nostra, praticamente.
Esatto, dalla nostra antenna, che troviamo immediatamente con noi, signore e signori, eccola lì, Federica. Ciao Federica.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno a te, è un grande piacere averti con noi, e soprattutto è un grande piacere scoprire qualcosa di più di questo radar che è diventato virale, perché ormai tutti lo vogliono. Potrebbe essere
un
bel business.
Lo stanno contattando un po' dappertutto.
Sì, vero. Sì, è così. Il signore che ha avuto questa brillante idea si è ritrovato suo malgrado al centro, insomma, dell'attenzione. Perché appunto adesso anche nei comuni limitrofi gli è stato chiesto di poter in qualche modo, avendo lui più prototipi di questo fantomatico radar, gli è stato chiesto di poterlo dare agli abitanti dei comuni limitrofi, che anche vorrebbero in qualche modo che questo problema fosse in qualche modo sensibilizzato, insomma. Ma lui al momento non è ancora pronto, non vuole in qualche modo che ci sia una commercializzazione, insomma, da questo punto di vista, e quindi per il momento è ancora tutto in sospeso, ma al tema comunque ha suscitato grande interesse qui in zona e anche altrove, appunto.
E infatti ma mi immagino anche l'interesse di chi abita lì. Portaci in quella via, che tipo di via è? La prima volta che l'hai percorso, quando l'hai visto, hai pensato anche tu che fosse vero?
Sì, a dire il vero sì, ho pensato anch'io che fosse vero. È una strada, una percorrenza, diciamo, limite 50, che collega Sirnak a Munkwilen, quindi si va da un comune a un altro. E la prima volta sì, ho avuto anche io quell'impressione che fosse tutto vero. Poi dopo qualche giorno, sfogliando un quotidiano settimanale che riceviamo a casa, ho letto la notizia che subito mi ha incuriosito, insomma. Appunto la notizia era che appunto questo era un radar creato in maniera fai da te e che comunque aveva già subito attirato l'attenzione delle persone che passano lì per quella strada. E la notizia poi man mano nel corso dei mesi ha avuto sempre più importanza, insomma, e questo è quanto, insomma. Poi da lì è successo che dopo con il primo radar, il primo radar è stato poi derubato, fu trovato dopo qualche giorno in un bosco, poi è stato riportato al proprietario, il quale ha avuto poi l'idea di rifarlo in maniera un po' più robusta, con blocchi di cemento.
Così non glielo spostavano più.
Esatto. E quindi la cosa poi è andata un po' avanti anche nei mesi successivi, fin quando poi anche la polizia non si è espressa al riguardo.
Perché ti chiedi, puoi o non puoi farlo?
Sì, perché comunque uno dice, potrebbe spaventarsi la persona che passa, quindi poi comunque
rischia un incidente.
È illegale.
E ne si parlava tanto, quindi da voi, è legale, non è legale? C'era proprio, mi ricordo, molta animazione.
Fermento.
Sì, però la polizia poi ha dato esito positivo, nel senso che ha dichiarato che nel momento in cui non ci sono loghi ufficiali e che è posto in un terreno privato, allora era possibile tutto ciò.
Ecco, tra l'altro, perdonami Federica, arrivano un sacco di messaggi allo 076 321 1113 e che ci dicono che in realtà noi in Ticino, nella Svizzera italiana, siamo stati un po' i capostipiti di questa roba qua, perché dicono, tipo Alex, che salutiamo, anche arriva San Vitale sulla cantonale in direzione di Brusino, c'è un radar finto da quando memoria. Roby, anche lui, dice, ce n'è uno in un giardino di Riva San Vitale, in quella direzione là, è da parecchio che non passo, non so se esiste ancora, questo però è senza flash, ma si vedeva bene dalla strada, quindi capito che è carina sta cosa.
Tra l'altro, questo qui è un radar che appunto incuriosisce, ti fa sorridere. Da voi è un radar che ha cambiato adesso
Ce l'hanno fatta,
le cose.
Avete ottenuto quello che volevate alla fine.
Esatto. Alla fine diciamo che quello che tutti si auspicavano è successo, cioè poter avere l'attenzione su questo tema innanzitutto e poi ottenere una riqualificazione della zona e quindi il passaggio da un limite 50 al 30. Quindi se tutto va bene, adesso questa è la strada giusta che si sta percorrendo, cercare appunto di abbassare il limite di velocità.
Tra l'altro, quindi si è riuscito in questa missione. Stefan Müller ci ha detto effettivamente che lui non avrebbe mollato e che addirittura adesso ci sono state delle ulteriori modifiche. Anche lui dice: sono riuscito a ottenere il trottoir, il marciapiede che non avevamo, più largo, la strada più stretta. E dice: i costi sono più alti di quelli che erano stati preventivati prima, quando era stato bocciato. Era dopo una bocciatura che loro hanno detto: adesso noi ci mettiamo e facciamo sentire la nostra voce. Giusto un'ultima cosa, poi la prossima volta che ti sentiremo vogliamo saperne anche di più di te e soprattutto di cosa fate voi. Un accenno forse al fatto che tu fai parte di quelle persone, abbiamo scoperto che a Munchwilen, nel cantone appunto Turgovia, volete mantenere la lingua italiana viva. E quindi questa è una cosa che per casa svizzera è molto bella, perché noi ci teniamo tanto alle lingue e ad avere tante antenne. Quindi
sì, l'italofonia è importantissima per noi, tra l'altro ovviamente ci teniamo particolarmente. D'altronde questo è proprio servizio pubblico, no? Quella roba lì che vogliamo fare, e anche grazie a persone come Federica questa cosa rimane, ma a livello di confederazione, non solamente ovviamente qui da noi, dalle nostre parti, è importantissimo.
Esatto, quindi
grazie.
Federica, giusto un accenno a cosa fai e quante siete e come cercate di tenere viva questa italofonia.
Sì, sì. Posso sicuramente dire che far parte di una comunità italiana per me è un motivo di orgoglio, per me ma anche per le altre donne che come me fanno parte di questo comitato italiano. Siamo 7 donne, il comitato è stato riattivato l'anno scorso, esisteva già ma poi appunto ha avuto un periodo di pausa ed è ripartito con una nuova veste, quindi siamo appunto 7 donne che hanno deciso di mettersi insieme e di mantenere vive le radici, le nostre radici, insomma. Cerchiamo di fare in maniera semplice comunità, questo è il nostro intento.
Comunità, quindi, preziosissima la comunità.
Sì. Sì, un po' a tutti i livelli, quindi cerchiamo di pensare a partire dai bambini fino all'età adulta, diciamo, di organizzare attività, eventi, corsi di italiano per bambini, organizziamo momenti di incontro, che sia cinema, che sia una pizza insieme, che sia una festa di carnevale, insomma... ogni tanto ci riuniamo e facciamo venire fuori le nostre idee per stare insieme.
Che meraviglia.
Questo è il nostro obiettivo.
Giusto, bravissimo.
Mischwil, in quel posto che se alzi lo sguardo vedi il Sentis,
sì.
Se ti guardi attorno vedi tanto bosco. Ed
soprattutto quando il cielo è limpido, non come oggi che è
bruttino.
Po' di nebbia.
Okay,
eccola,
okay.
Quando
no,
ti va di fortuna.
Nebbia.
Beh. Sì, però nel pomeriggio dovrebbe poi migliorare, sì.
Si sta bene, le cose migliorano un po' come è migliorata con questo radar finto che ha fatto sicuramente la differenza. Federica, un grande abbraccio, grazie ancora per essere stata dei nostri e a molto presto, perché siamo assolutamente con te, interessatissimi a tutto quello che fai e che fate per la comunità italofona. Grazie mille.
Grazie a voi.
Un salutone.
Torneremo da te. Sembra una minaccia, ma è un piacere.
No,
ci siamo legati.
È totalmente un piacere. Tra pochissimo, dopo il pezzo che arriva ovviamente dalla Svizzera dei Pearl Breakers, andiamo a collegarci con una persona che in questo momento si trova in Giappone, dove forse avrete saputo c'è stato un allarme tsunami, 30 feriti. Insomma, è un momento delicato. Ovviamente partono dal Ticino e arrivano là. Tra poco ci colleghiamo direttamente per vedere com'è la situazione. Musica e si torna. Abbiamo detto un attimo fa, scossa al largo del Giappone, scattata l'allerta tsunami, il sisma di magnitudo 7.6 è stato registrato a 80 km da nord-est del paese. L'allarme in questo momento sembra essere rientrato, il bilancio è di una trentina di feriti. Questo è quello che ha reso noto l'agenzia meteorologica nipponica, che ha fatto scattare appunto un'allerta tsunami. Noi ci siamo un po' spaventati, anche perché abbiamo tanti amici che partono dalla Svizzera italiana e che sono un po' per vacanza, un po' perché ci lavorano, un po' per motivi personali proprio in Giappone, e poi dopo quello che è successo qualche anno fa, insomma, siamo veramente un attimo in ansia, soprattutto questa mattina quando mi sono svegliato e alle loro 3 del pomeriggio, le nostre 6 cos'è del mattino, insomma, ho visto un video di amici che partono dal Luganese e Locarnese e che a un certo punto scappavano per questa allerta tsunami da un ostello dove si trovavano, e quindi abbiamo detto, beh, cerchiamo di capire come stanno prima di tutto e com'è la situazione da quelle parti.
Noi, dove sei?
È quasi mezzanotte, veniamo svegliati da un allarme tsunami e dal palazzo che trema. Decidiamo di correre fuori dal palazzo insieme agli altri coinquilini, ma non sappiamo cosa stia succedendo.
Sì.
Sta ancora ballando.
A te, io dormivo di brutto.
We have it, guys.
La situazione è più grave di quanto pensassimo.
C'è pure l'allerta tsunami.
Vasto casino.
Si capisce bene la gravità della situazione. Quello che sembra che li spaventa di più adesso è lo tsunami. Noi fortunatamente non siamo sulla costa, quindi non dovremmo essere a rischio tsunami. Non sappiamo bene che cosa fare.
Vane andare a vedere da.
Insomma, questa è la situazione, lo trovate sul loro, e l'avete visto anche in diretta su RSI La 2, dicevo sul loro sito Instagram, ma loro ci sono, Nicole, Mauro, bentrovati, benvenuti in diretta a casa svizzera. Beh, un po' di ansia l'abbiamo vissuta, ma come state in questo momento e come stanno andando le cose? Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti, stiamo bene, grazie.
Questa è già una bella notizia, insomma. Raccontateci un pochettino com'è andata, che cosa avete vissuto, come state, mi fa piacere vedere.
Ripercorriamo le ultime
sì,
ore.
Sì, facciamolo, anche perché comunque sono cose che stanno succedendo ancora in questo momento.
Sì, è stato parecchio particolare, non ce l'aspettavamo per niente. Noi poi arriviamo da Bali, che è già un luogo abbastanza sismico, ma in 2 anni non abbiamo mai vissuto una cosa del genere. E siamo proprio arrivati, siamo atterrati ieri sera qui in Giappone, ci troviamo a Sapporo, quindi nel nord del Giappone. E siamo arrivati nell'ostello, siamo andati a dormire e durante la notte...
Verso le 11.30, tra le 11.30 e mezzanotte...
Sono partiti tutti gli allarmi
sia dai telefonini che anche dello stabile stesso, e noi eravamo all'altezza del quinto piano e quindi abbiamo cercato di prendere quello che potevamo prendere per uscire all'esterno e siamo scesi dalla rampa delle scale esterne dello stabile.
Tra l'altro lasciatemi dire che da quelle parti lì sta anche nevicando parecchio, c'è giù un sacco di neve, ho visto.
Sì, quindi esatto, anche il fatto di quando senti tutto tremare, il tuo cervello non realizza che cosa sta succedendo, la prima cosa che ti viene da fare è scappare. Mi ricordo che sono uscita in ciabatte senza neanche una felpa e mi sono resa conto, Nicole, non puoi uscire così perché almeno una felpa, una giacca te la devi mettere, quindi torna indietro, prendi la giacca, nel mentre ballava tutto, sembrava di essere su una barca.
Sì.
E quindi ci abbiamo messo un attimo e poi vabbè siamo usciti, ma è durato un po', è durato almeno 5 minuti che ballava tutto, secondo me.
E poi ci sono state molte scosse, anche come si chiamano, scosse di
assestamento
in seguito. Sì, per almeno un'ora siamo usciti, appunto abbiamo incontrato altre persone, ci hanno detto di rientrare, che era più sicuro all'interno, però nel piano basso dove c'era la reception.
C'era la reception e poi il personale, lo staff ci ha un po' seguiti, ci hanno monitorato anche loro con televisione, tutto quello che stava succedendo in tutto il resto del Giappone. Diciamo che Sapporo è stata una zona comunque toccata, ma molto meno della costa verso il mare, dove loro sono proprio stati sfollati e hanno dovuto anche evacuare.
Sì, perché lì più che altro c'era l'allarme tsunami, noi ci troviamo veramente lontani dal mare, qua non siamo sulla costa, quindi una volta che il terremoto è passato eravamo abbastanza tranquilli, però vedevamo alla tele questo allarme tsunami che davano fino a 3 metri e passa di onda e ovviamente essere vicino al mare avrei avuto più paura.
Tra l'altro nel frattempo è stata revocata l'allerta tsunami, ma si parla tanto di questo, diciamo, delle conseguenze che ci sono, si parla di una trentina giusto di feriti. Sappiamo che è stato un terremoto di magnitudo 7.5, quindi sono i dati che abbiamo ora. Si parla anche tanto del boato, che era particolarmente intenso. Dove eravate voi, anche a livello di udito? Perché hai parlato della sensazione di essere in barca. Che altra sensazione avete provato in quel momento? O cosa avete sentito?
Allora, noi boati non mi sembra di aver... Cioè, proprio stato... Perché io stavo dormendo, poi sai quando dormi non ti rendi conto. Io ho sentito questa allarme fortissima che poi ho capito arrivava dal telefono. Io neanche lo sapevo che qua in Giappone partono gli allarmi sul
automaticamente,
telefono. Earthquake.
Automaticamente
fortissimo,
sì.
Fortissimo, tutti i telefoni partono e mi ricordo solo questa sensazione, ma forte, che lo stabile balla, e da quello che ho letto è perché noi eravamo abbastanza lontani dall'epicentro, quindi ci arrivavano le ondate, non è il punto vicino dell'epicentro dove senti proprio il traballare, diciamo, più forte, e probabilmente questi boati, ma ti arrivano le onde dopo, quindi sono più lunghe, per questo è durato tanto, ma più ondulate, più che proprio terremoto.
E conseguenze attorno a voi ce ne sono state oppure gli stabili hanno tenuto?
No, la situazione qua è stata molto sorvegliata, non è successo niente di grave per fortuna. Penso che anche grazie appunto a tutte queste tecnologie del Giappone, le costruzioni così tecnologiche.
Sono antisismiche.
Sono molto antisismiche, siamo anche, comunque sì, non ho un grande spavento, però siamo anche molto sicuri per il fatto che il Giappone sono così molto avanti in questa tecnologia.
Mi sembravano anche organizzati rispetto appunto a quello che
succedeva, sì.
Sì. Assolutamente.
Sì, loro sapevano benissimo cosa stava succedendo, ci hanno fatto mantenere la calma, hanno detto, fra virgolette, è normale, state tranquilli, l'importante è che adesso non andate subito a dormire, state qui. Poi ci hanno detto, dopo un'ora, due ore che si poteva andare a dormire, ci hanno detto preparate tutte le vostre cose, giacca, giubbotto, cuffia, la borsetta con il borsellino, tutto lì insieme vicino al letto, così che se succede di nuovo prendete le cose e uscite. Cioè in questo senso molto organizzati, sì, niente panico, ecco. Non c'era questa sensazione di panico fra di loro, più fra di noi c'era la sensazione di panico.
Noi non siamo esattamente abituati, loro purtroppo con questa cosa ci devono convivere, succede nell'Asia in generale. Tra l'altro, giusto per contestualizzare anche la vostra presenza, l'hai detto un attimo fa Nicole, voi adesso abitate a Bali, partite dal Ticino, avete deciso di cambiare vita, tra l'altro è una vita che viene raccontata anche sui social e vi consiglio insomma di seguirli perché sono delle persone meravigliose. E là addirittura a Bali avete aperto un hotel, un resort, diciamo così.
Sì, vero, abbiamo aperto più che un hotel, è un surf and yoga camp, quindi è proprio un retreat dove vogliamo portare l'esperienza alle persone, non solo un alloggio, quindi provare a surfare, fare yoga, che sono due sport molto comuni qui a Bali.
Vabbè, certo, poi tanta gente ci va anche dalle nostre parti.
Ci collegheremo con voi anche qua, sì. da qua, quando tornerete a Bali.
Vi aspettiamo.
Con molto piacere, Casa Svizzera va ovunque, non ditelo due volte che noi
esatto, ci siamo. Grazie ancora. Ragazzi, stay safe, come dicono quelli veri, mi raccomando, e qualsiasi cosa ovviamente ci siamo. Grazie ancora, grazie. Nicole, Mauro, a molto presto.
Grazie.
Ciao, grazie
ciao,
mille.
Ciao, grazie. Ciao, Ticino.
Ciao. Tra l'altro, per chi ci sta guardando su RSI La 2, vede che c'è una tavola non da surf, ma da wake surf.
E cos'è la differenza?
Ce la facciamo spiegare. Tra l'attimo un grande campione.
E allora? Congiunzione astrale ci porta ancora una volta all'interno di Casa Svizzera, Rete 1, RSI La 2, ma aspetta che scorgo all'orizzonte
Chi c'è?
Ah, c'è ospiti. Prego.
Casa Svizzera.
Prego.
Avanti.
Prego, Matt Erba, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ciao,
eccomi
Matt.
Qua.
Stai bene prima di tutto?
Tutto a posto,
piena
grazie.
Forma?
In pienissima forma.
Molto bene.
La medaglia non ce l'hai portata.
Ah, cavolo, è vero. Non
sei
l'ho
serio?
No,
allora la porta è quella. Facciamo tornare tutto indietro. Cioè, scusami.
Medaglia d'argento. Parliamo di wake surf. Parliamo di mondiali.
Certo.
In Arizona.
Esatto.
Un mese fa. E tu l'hai messa lì.
L'ho appoggiata lì
in bacheca.
Esatto.
Dove le tieni le medaglie?
Le tengo lì dove ho il mio negozietto e ce le ho lì tutte appese con le maglie anche di gara, perché abbiamo anche la maglia di gara.
Certo, perché è importante. Allora adesso entriamo in un mondo che in realtà secondo me al momento ha poco a che fare con la stagione invernale, ma come dicevamo i mondiali sono appena scesi in atto in quel dell'Arizona.
Esatto.
Dove tra l'altro appunto veramente la bandiera svizzera, la bandiera ticinese ha sventolato alla grandissima. Grande Matt, orgoglio.
Grazie mille, grazie
di casa
mille.
Nostra. Andiamo per gradi però. Dunque, sport acquatico, e fino qua ci siamo a posto.
Sopra l'acqua,
sì, non si va sotto, quindi non
esatto,
è sub.
Sopra.
Noi andremo giù.
Esatto, quello poco ma sicuro, figurati te. Però si va su una tavola. Allora, detta tra di noi, e wake surf, e surf
kite
wind,
surf.
E kite, ce ne sono una
wakeboard.
Marea.
Esatto,
che differenza c'è? Qual è il tuo sport?
Nello sport acquatico abbiamo veramente una marea di sport. Io faccio quello, il wake surf, quindi si tratta di una tavola stile surf da mare,
okay.
Però è un pochettino più piccola perché ovviamente l'onda è completamente diversa e dopo c'è anche il wakeboard. Il wakeboard è molto più simile allo snowboard e sei completamente trainato dalla barca.
Ok.
Mentre invece noi lasciamo questo bilancino, questa corda, e viaggiamo con la spinta dell'onda che produce la barca.
Ok, capito, quindi non siete trainati per tutto il tempo, ma saltate tra un'onda e un'altra che il motoscafo insomma crea. Questa
esatto.
È la ci sono? Ce l'ho?
Esatto, bravissimo.
Ce l'ho. E poi posso dire che secondo me è anche un pochettino più difficile, perché rispetto agli altri surf, ad alcuni altri surf, quello che va più di moda adesso, wakeboard, non sei attaccato, cioè non c'è gli attacchi, giusto?
No. Esatto, esattamente come il surf da mare, tu hai un pad sopra che ti tiene...
Un
pad.
Ok, capito.
Cos'è?
Una carta vetrata tipo.
E stile, esatto, però che non fa
skate.
Male i piedi.
Per riuscire a rimanere un po' più attaccato,
esattamente.
L'acqua non passa.
Esattamente.
Non si fa cadere.
Esattamente. C'è chi anche usa la cera, il wax.
Sì.
Però appunto tu hai tutto direttamente col piede, direttamente sulla tavola.
Ma già questa roba qua fa un livello di difficoltà importante. Tra poco poi vi faremo vedere anche qualche immagine, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Ma come mai ti sei avvicinato a questo sport? Allora, tutte e due arriviamo da Sopracenere, tutte e tre in realtà, da Sopracenere, in zona lacustre. E da là che ti è arrivata questa grinta per l'acqua?
Sì, perché ho incominciato da piccolo, 16 anni, a lavorare in un bagno pubblico.
Certo.
Che proponeva questi sport.
Salutiamo, tra
l'altro, sì.
Ci stiamo vedendo anche su RFI la 2.
Eccolo lì.
E da lì, dopo ho visto, mi sono incuriosito, ho detto, proviamo. All'inizio era proprio a livello amatoriale, divertimento, perché comunque mi piaceva un sacco lo snowboard, e da lì era un po' l'alternativa estiva. E dopo sono diventato istruttore anche di questo sport, sempre presso il bagno pubblico di Tenero.
Sì.
E da lì dopo ho cominciato a avvicinarmi al mondo delle gare, però sul wakeboard principalmente all'inizio.
Ah, vedi? Poi cosa ti ha fatto cambiare sport?
Un doppio infortunio.
Ale, perché è più pericoloso il wake rispetto...
Non è più pericoloso, però quando cadi ti fai molto più male.
Perché sei legato.
Esattamente, appunto c'hai i piedi legati e si viaggia anche lì 35 km orari, quindi un'altra tipologia di velocità.
Certo.
E quindi le cadute quando le fai sono abbastanza toste. Esatto.
Sì.
E quindi dopo il doppio infortunio fatto tramite purtroppo il wakeboard,
sì,
mi sono avvicinato al wakesurf inizialmente per rafforzare di nuovo la caviglia, perché avevo fatto un infortunio alla caviglia. Mi è piaciuto, ho incominciato a fare qualche evoluzione, e proprio quell'anno lì c'era il primo anno del campionato svizzero anche per il wakesurf. E ho detto, partiamo.
Perché no?
Mia mamma, addirittura la mia grande fan,
che salutiamo,
che mi ha detto, ma sì, dai, vai, è a Ginevra, non era vicinissimo,
sì,
vengo con te e andiamo a vedere. E mi sono piazzato sesto su 10.
Vabbè, detto, subito così, mica male, caspita.
Detto, perché no, allora andiamo avanti, ho fatto le prime gare e dopo ho iniziato anche il Tour Swiss, sono varie tappe all'interno della Svizzera.
Quanti anni avevi più o meno?
Diciamo ero già over 30, quindi eravamo 34
insomma,
anni.
Per chi non lo vede, ma anche a vederlo è difficile dargli un'età, però non è esattamente di primo pelo il Sochi, capito?
Cioè, tu hai iniziato...
Quanti anni hai, Matt? Possiamo dirlo, tanto.
Faccio domani 39 anni.
Allora, non possiamo fargli auguri ancora, però stavo per farglieli.
No.
Però, complimenti, mettiamolo così.
Cioè, tu hai iniziato quanti anni fa questo sport? Cinque anni fa e sei ai mondiali e porti a casa le medaglie d'argento.
Esatto.
No, ma... sei un caso eccezionale sport che...
Gli hai detto
ma wow, no, ma ci credi?
Gli hai detto no, ma...
Mi stupisce che una persona comincia uno sport così tardi e riesce così bene. Di solito a 30 anni nello sport sei già anziano, sei out. Questo è uno sport che si può fare anche oltre i 30.
Assolutamente.
Ma sei serio?
Sì, perché la fortuna, alla fine non è tanto fisico, è molto concentrazione e coordinazione del corpo e nelle evoluzioni che fai col controllo della tavola.
Certo.
Quindi è tutto molto mentale. E io andando alle gare ho visto anche cinquantenni, sessantenni che fanno ancora adesso gare e viaggiano anche più forti di me. E quindi assolutamente l'età qui non c'entra.
Noi stiamo
I prossimi
vedendo.
Mondiali dove saranno, lo sai già?
Allora, dicono probabilmente in Giappone.
Ah, ok, ecco, molto bene.
Dicono, adesso, perché appunto ovviamente ogni anno cambiano continente.
Sì.
L'anno scorso erano a Ginevra, poi sono passati quest'anno in America.
Certo.
E dicono probabilmente nell'Asia.
E in America sei andato da solo?
No, ero allora principalmente con altri due svizzeri.
Quindi squadra svizzera ufficiale, tra l'altro tu porti anche
allora,
la maglietta Swiss Wakesurf.
Qui tocchiamo un punto. Non
punto
era...
dolente o no?
No, non è dolente, perché secondo me siamo sempre una grande famiglia.
Sì.
Ci sono varie associazioni, nel senso che c'è la IWWF, che fa riferimento alla Federazione Svizzera e le varie federazioni delle nazioni.
Ok.
E poi ci sono due associazioni di wakesurf, dove tu ti iscrivi e in sé sei come singolo.
Uh-huh.
E il bello di questo è che comunque tu sì, porti la bandiera, ma tu gareggi per te stesso.
Certo, vedo.
E io trovo anche bello perché lì danno anche il permesso a dei russi, che mentre invece come nelle Olimpiadi e via dicendo,
non possono partecipare.
Ed è un peccato perché...
Sono forti?
Non sono forti, però sì, sono anche forti, però si guarda la persona, quello che tu fai nello sport, noi diciamo la vibe, e il confronto che hai con questi qui sono veramente speciali.
E chi sono queste persone che stiamo vedendo invece in immagine? Cioè, sono con le bandiere svizzere, avete un seguito di tifo?
Allora no, questi qua è il team svizzero dove siamo andati l'anno scorso ad Hong Kong.
Ah, wow.
Appunto qui era con la federazione svizzera.
Sì.
E
c'è anche una bambina, la bambina non gareggiava,
sì.
Tifo.
Sì, sì.
Davvero?
Sì, perché partono dai 10-11 anni più o meno, cominciano già a gareggiare.
Ha vinto 5 mondiali, penso. A 40 anni anche lei.
No, ma...
ma si ride ancora. No, dice, scusa,
no, niente. No, ci sono due ragazzini che sono venuti e fortissimi anche loro a livello svizzero, a livello europeo, e loro si sono piazzati quell'anno lì quinti o quarti, non mi ricordo più, a livello mondiale.
C'è uno di quegli sport che possiamo dire dai 5 anni ai... quanto, qual è l'età? Che...
finché riesce.
Finché riesce, finché
e tu la persona
pieno,
che hai visto forte ai mondiali, che età aveva?
Era sui 60 anni.
E dai 5-60 fai i mondiali.
Mi guardi come per dire vai libero? Andiamo. Molto bene, un po' di musica e poi si torna, tanto ci penso.
Ti salva Madonna.
Ci penso, mamma mia. Like a stanno arrivando un sacco di complimenti al nostro numero di messaggeria WhatsApp per te, Matt, lo ricordiamo, medaglia d'argento in quel del mondiale in Arizona per quanto riguarda il wake surf. Tra l'altro abbiamo una tavola, come diceva Alice, anche proprio qui in studio. Però andiamo proprio alla gara, nel senso che siamo in Arizona e a un certo punto parte la competizione. Come funziona la competizione? Perché poi magari in tanti, anzi secondo me in tantissimi, non sanno bene, ci sono dei punteggi. Raccontaci un pochettino perché è interessante.
Allora, praticamente tu hai un percorso di 500 metri.
Ok.
Che stiamo vedendo anche su RSI.
Stiamo vedendo, sì, esatto. E da lì tu devi fare più evoluzioni che puoi. Ovviamente 500 metri si calcola circa 45 secondi. Andata e 45 secondi il ritorno.
Wow.
E sulla barca hai tre giudici che valutano il complessivo della tua run.
Sì.
In pratica c'hai dei parametri da dover giudicare, quindi intensità, per esempio, difficoltà della manovra e via dicendo. E da lì, ecco... nel mondo del freestyle in generale le valutazioni sono sempre molto personali, per quello che mettono più giudici, perché per non avere magari
ma qua sei caduto, qui sei caduto, hai perso punti?
Allora, non si perdono punti, ma perdi metri di poter poi fare altre evoluzioni.
Quindi si preclude la possibilità di fare dei punti in più con un'altra evoluzione in più, insomma, l'idea.
Esattamente,
no?
Okay, okay. Esattamente. Qui purtroppo ero verso la fine del percorso,
sì.
Di conseguenza non
si è giocato l'oro in quel momento lì, diciamocela?
No. Qui ero ancora la qualifica.
Sì.
Infatti ero maglia gialla perché ero primo nel world ranking,
okay.
E quindi mi hanno messo come maglia gialla, un po' come succede anche nel ciclismo.
Sì,
no?
Sì, sì, maglia gialla mi sembra scalatori, dipende. No, maglia gialla poi dipende dove, però di base.
Sì, esatto. Sì, per chi se lo deve immaginare, c'è proprio la barca davanti e tu in coda che sfrutti l'onda e segui la barca. Facevi ti li chiami trick, giusto?
Sì, esatto.
Ti giravi su te stesso a volte, sì. Roteavi, quello è una delle cose che loro ti dicono devi farla e se la fai hai dei punti, oppure tu scegli cosa fare e man mano aumenti dei punti?
Allora, no, tu scegli proprio, io di solito mi focalizzo anche negli allenamenti, faccio la mia run di gara perché è importante sapere cosa fai. Non che ti ritrovi lì, dici ok, cosa faccio adesso?
E studi il percorso, un po' come lo slalom nello sci, insomma, l'idea è che era lì. Okay?
Esattamente. E dopo è ovvio, più trick fai di difficoltà, più ti aumenta a livello di punteggio finale. Quindi
sì,
nel senso, fare il 3-6 è d'obbligo,
prego,
del minimo.
Prego, 3-6?
Il 3-6, 360.
Ok, che cos'è?
È quello che ha appena detto l'Alice.
A 360 gradi, ce l'ho.
Ad esempio qui io sto viaggiando in switch, quindi con l'altro piede davanti.
Okay.
Quindi la difficoltà è maggiore e sto facendo tutte le varie evoluzioni che so fare anche con l'altro piede, però con un piede diverso.
Oh, wow.
Qui si vede il 3-6 in backside, dove ho viaggiato anche un attimino con front phone, quindi pinne in avanti.
Pinne in avanti, al contrario.
Faccio un shove.
È uno show?
Uno show è far girare la tavola sotto i piedi.
Ah, wow, ok.
Mentre stai andando.
Esattamente.
Un ollie flip, praticamente, nello skate.
Esatto. Esatto.
Ce l'ho.
Non sto capendo, ma ho capito perché alla fine l'hai reso più semplice. Hai detto,
ma io
che
sono
la tavola
ancora un giovane skater alla deriva. Mia moglie ha detto, ma non puoi andare a bar con gli amici invece di andare in skate, che ti fai male. Quello mi dice.
Ti dice così, ma fa bene, fa benissimo.
Non vuole che io prenda più in mano lo skate, ho una voglia.
Ma tu vai ancora in skate?
E mi piacerebbe lì. Però,
no, va bene così. Fai la passeggiata col
bacco. L'ha fatto a mano mio amico Thierry Moro, cioè lì proprio così.
Lascialo lì, che invitiamo persone che fanno quello, che portano a casa delle medaglie e che vivono delle esperienze particolari. Mi immagino andare fino in Arizona, gareggiare, cioè anche solo quello. Che esperienza è? Che cosa si vede? Perché l'Arizona non è proprio il luogo dove mi immaginavo potessero esserci.
Dove il lago diventa un mare praticamente, perché è tutto enorme.
Sì, è enorme, poi sono tutti artificiali i laghi.
Cioè, beh, è vero, bravo.
E calcola che eravamo in mezzo al deserto. Eravamo in mezzo al deserto ed era favoloso. E ovvio che anche lì le temperature erano altre.
Beh, questo è sicuro. Però zona tenero secondo me è sempre meglio, no?
Sì, le montagne mi mancavano, ammetto.
Beh, te credo.
Mi mancavano.
Quanto sei stato via per i mondiali?
Alla fine sono stato via 10 giorni.
Ok.
Perché ovviamente il viaggio è lungo. Quindi io questi viaggi li sfrutto anche per visitare.
Vabbè, giustamente.
Infatti siamo stati a Las Vegas, sì. Siamo andati a Los Angeles, siamo stati a Phoenix. Quindi no, assolutamente.
Stiamo tra l'altro vedendo anche le immagini.
Eccolo lì.
E ti vediamo attaccato anche a una quando
un
sei attaccato, sì,
esatto.
Cosa vuol dire allenamento?
No, qui si è proprio visto la mia partenza praticamente.
Tirando.
Ovviamente io devo uscire dall'acqua, non possiamo partire dalla barca direttamente,
sì.
Quindi la corda serve comunque per farci tirar fuori. Appena si forma l'onda, gli lasci la corda e da lì parte anche la gara.
Cioè qua tu stai saltando, mi hai detto no, ma si può fare a qualsiasi età, non è fisico, è solo equilibrio e timing, è tempismo. Qua io ti vedo comunque, cioè questa cosa qua, sei in equilibrio, come lo descriviamo? È in equilibrio, è fisico anche.
Sì, qua
come
sta saltando, guarda che la pinna è fuori, qua sta
esatto.
Sembra, sembra uno snowboard.
Sì, molto simile, ma allora come detto, lì è tutta tecnica, perché il bello del wake surf, se sai come fare determinate cose, ti porta poi a fare le varie evoluzioni. Quindi è importante avere un buon coach che ti insegna.
Certo.
E come ripeto, non serve la fisicità, cioè ci sono anche i mingherlini.
Beh,
diciamo.
Però devi essere un po' un gatto, dai, sinceramente.
Devi essere un po' sportivo.
Un buon equilibrio, baricentro basso,
esatto.
Magari aiuta.
Esatto.
È umile, ci siamo accorti che lo sei.
Esatto,
non ci siamo accorti che lo sei.
Matt, dove vuoi arrivare? Posso chiedertelo?
Ma allora, dove voglio arrivare? Adesso sono entrato nella categoria semiprofessionisti.
Sì.
Ovvio, l'obiettivo è arrivare nei professionisti e provarci.
E noi ci saremo, per raccontarlo. Grazie mille Matt Erba, davvero, che sia un futuro roseo e divertente in attesa dell'estate, dove ovviamente poi ti troveremo un po' dappertutto anche dalle nostre parti. Alice, noi torniamo domani.
Ma certo che torniamo domani.
Pronti? Che
cantiamo
puntata
adesso.
Ragazzi. Va bene, cantiamo tutti insieme, quindi grazie mille a tutti voi che ci siete sempre. Sigla!